cambierà il mondo del lavoro con gli effetti del Piano Nazionale della Ripresa e della Resilienza? In che modo inciderà la digitalizzazione per la ripresa del nostro paese? Da oggi, nel nostro format Digitale Italia, inizieremo una serie di approfondimenti legati proprio al PNRR, il cui cuore, come abbiamo sottolineato più volte nel corso delle nostre puntate, è proprio quello della digitalizzazione. Digitalizzazione come attitudine, attenzione, e non come mero accesso alle nuove tecnologie. Non saremo soli in questa nuova avventura. Avremo con noi Fondazione Creativi Italiani, con cui ci saranno una serie di iniziative. Questa è la prima alla quale si affiancherà l'apertura di sportelli per raccontare la rivoluzione digitale anche con le persone. E oggi partiremo da un tema, uno dei tanti temi del PNR, che è quello legato alle competenze. In che modo costruiremo le co nuove competenze e in che modo riusciremo a vedere la luce fuori dal tunnel una volta che ci saremo lasciati alle spalle questa pandemia, che però una lezione, una importante, ce l'ha data: che la strada della digitalizzazione è quella che ci consentirà di attraversare questo tunnel, forse nel minor tempo possibile. Vi presento subito i nostri ospiti: il professor Romano Benini, docente di sociologia del welfare, tra autore televisivo, scrittore, curatore di numerosi saggi legati al mondo del lavoro che cambia. Grazie per essere nostro ospite,
Buongiorno.
professor Benini. Insieme al professor Benini, insieme a Fondazione Creativi Italiani, abbiamo detto che inizieremo questo nuovo cammino e non potevamo non avere il nostro socio EDR, dirigente della pubblica amministrazione e responsabile del comitato ANDR per l'analisi del Piano Nazionale della Ripresa e Resilienza. Davide D'Amico, ben
Buongiorno a tutti.
venuto e ben ritrovato a Digitale Italia. Allora, per iniziare subito questo cammino, professor Benini, dicevamo che la digitalizzazione ha avuto degli effetti dirompenti. Nel frattempo il mercato del lavoro è cambiato velocemente. Non sempre però a questo cambiamento repentino sono seguite altrettanto velocemente la formazione di nuove competenze per come le richiede il mercato. E capita così, ad esempio, nel nostro paese, che fa fatica in questo momento storico, che domanda e offerta non si incontrino più, che le aziende cerchino una cosa e però non riescano a trovarla.
Sì, la carenza delle cosiddette competenze STEM è proprio una delle caratteristiche di un fenomeno che è molto presente in Italia ed è un fenomeno in realtà storico. Quasi sempre quando c'è una velocizzazione della domanda nell'economia non corrisponde una capacità di adeguamento della nostra offerta formativa. Che cosa sta succedendo? Sta succedendo che gli investimenti del PNRR, la digitalizzazione della pubblica amministrazione, una serie di investimenti molto significativi potrebbero addirittura incrementare questo cosiddetto skill shortage. Cioè già oggi abbiamo intorno a un 25% di carenza, cioè di profili di difficile reperibilità e ahimè io teorizzo che da qui ai prossimi 3 anni questa carenza arriverà al 35%, ma non ci dobbiamo spaventare di questo, perché quando c'è la domanda a un certo punto si fanno ovviamente investimenti che vanno nella direzione da parte dell'offerta verso la domanda. Quindi il mio auspicio è che tutto questo possa determinare, visto che la domanda già è presente, ma nei prossimi mesi sarà ulteriormente rafforzata, la capacità del nostro sistema formativo e anche della formazione permanente di rispondere a questa sfida. Saluto con grande soddisfazione il fatto che la pubblica amministrazione comincerà a fare concorsi non soltanto per le figure impiegatizie tradizionali, ma sempre di più anche per portare questi profili nella nostra pubblica amministrazione, iniziando con quella rivoluzione dello speed che è proprio di queste ore, di questi giorni, anche come indicazione di fondo. Quindi la notizia cattiva è che lo skills shortage, cioè questo disallineamento, aumenterà, ma la notizia buona è che questo aumento in realtà dovrebbe innescare una maggiore capacità della nostra offerta formativa di costruire quei percorsi di apprendimento e di competenze che sono tra l'altro piuttosto complessi e vari, non è faccio il corso di, no, è un qualcosa di più complessivo, in grado di rispondere a questa domanda in quei 3-4 anni che abbiamo davanti.
Allora, Davide D'Amico, il professor Benini diceva: attenzione, so fare questo non vuol dire avere competenze digitali. Cosa significa avere competenze digitali?
Beh, allora, avere competenze digitali significa in sostanza avere capacità sicuramente di utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie dell'informazione per il lavoro, per il tempo libero, per la comunicazione. Significa, diciamo, avere dei cittadini consapevoli che partecipano alla società dell'informazione e della conoscenza ed esercitano anche i diritti di cittadinanza digitale. Questo competenze come competenze digitali di base. Dopodiché ovviamente non ci fermiamo qui, dobbiamo pensare anche ad acquisire competenze specialistiche ICT, perché tutto il mondo del lavoro poi si basa principalmente sulle competenze specialistiche, e quindi quando facciamo riferimento alle competenze specialistiche facciamo riferimento ai futuri professionisti anche ICT e anche ai presenti, e quindi tutte quelle competenze che servono per poter utilizzare praticamente le tecnologie e costruirle e svilupparle. Quindi dobbiamo cercare di sviluppare competenze in diversi settori ICT. Ma questo non significa solo fare formazione in questo momento, significa anche cercare di costruire dei veri e propri percorsi che mantengono costante l'aggiornamento nel futuro, perché le professioni cambiano continuamente, quindi anche le professioni ICT cambiano continuamente, quindi un professionista ICT deve necessariamente aggiornarsi costantemente. E altro tema da considerare è anche quello legato alle competenze digitali, che fa parte del pacchetto delle competenze digitali, è quello delle leadership, cioè quelle competenze che consentono di utilizzare al meglio le tecnologie digitali all'interno di un qualsiasi tipo di organizzazione, quindi consentono di introdurre innovazione digitale nello specifico mercato o settore della pubblica amministrazione nel quale si opera. Quindi questo è un po' la sintesi sulle competenze digitali.
Professor Benini, competenze digitali che non si acquisiscono, lo diceva bene l'ingegner Davide D'Amico, una volta e poi è finito. Bisogna cambiare mentalità, forse la sfida nella sfida sarà questa, quella di poter garantire una formazione continua che vada al di là del momento di incontro, deve diventare modus operandi. E poi c'è un altro fatto: che cosa ne facciamo di tutte le persone, di questi giovani dai capelli d'argento che sono ancora al lavoro? Mandiamo tutti a casa per far fronte al nuovo che avanza?
No, non è così, anzi una delle sfide in questo periodo è tenere anche le persone al lavoro, visto anche l'equilibrio previdenziale che dobbiamo mantenere. Oggi in realtà una delle sfide più significative è quella proprio di trasferire queste competenze, che a volte non sono competenze tecniche, è proprio un atteggiamento verso le generazioni dei capelli grigi. Chi non è un millennial ha comunque un approccio diverso rispetto al digitale, io stesso qualche difficoltà ce l'ho. Quindi in realtà un altro campo molto interessante è quello dell'aggiornamento professionale della formazione continua verso gli over 50. Poi non consideriamo persa, come dire, o così difficile la strada di adeguare questo tipo di atteggiamento e di competenze. L'importante è che gli over 50 capiscano che la cultura digitale, il cosiddetto internet delle cose, non è semplicemente saper rispondere al cellulare o guardare le news sullo smartphone, ma è un qualcosa di più complessivo, che ha bisogno anche di un atteggiamento mentale nei confronti degli strumenti digitali, che chiaramente è diverso. Basta guardare i figli, basta guardare le nuove generazioni e capire che tutto questo comunque si può apprendere. Evidentemente però il passaggio generazionale fa sì che la formazione nella nostra pubblica amministrazione soprattutto impone una maggiore attenzione anche ai processi di aggiornamento professionale. È una cosa in corso, lo si fa con il Fondo Nuove Competenze, le imprese italiane sono già molto impegnate su questo e credo che lo farà anche la pubblica amministrazione.
Guardando alle prossime generazioni, Davide D'Amico, professor Benini prima ha sottolineato due parole che per IDR sono basilari: cultura digitale e alfabetizzazione digitale. Perché in realtà, ecco, parliamoci chiaro, lo dicevamo anche all'inizio della puntata, non è so fare, so accendere. La digitalizzazione, la vera portata della rivoluzione digitale sta nella capacità di ampliare non solo le nostre competenze, ma di guardare in modo nuovo alla vita, al lavoro, anche al modo di relazionarci. Si inizia dai banchi di scuola, si può iniziare dai banchi di scuola?
Necessariamente dobbiamo iniziare dai banchi di scuola ed è a questo proposito che il legislatore con la legge 92 del 2019 ha introdotto è stato molto sensibile al tema dell'educazione civica, quindi ha introdotto nella scuola l'insegnamento dell'educazione civica come materia trasversale nei curricoli scolastici. Questo cosa significa? Significa che una parte dell'educazione civica è proprio quella dello sviluppo della cittadinanza digitale e in questo senso il legislatore ha voluto dare una forte spinta proprio a partire dalla scuola nel cercare di diffondere una cultura digitale nella cittadinanza. Questo cosa significa? Significa mettere nelle condizioni i nostri ragazzi di acquisire quella capacità di analizzare, confrontare, valutare criticamente l'affidabilità, per esempio, delle fonti dati, di informazioni e di contenuti digitali. Quindi dobbiamo fare in modo che i nostri giovani siano in grado di relazionarsi con l'impatto delle nuove tecnologie che possono in alcuni contesti anche causare appunto allontanamenti dalla società. Quindi occorre nei nostri giovani anche rafforzare le prerogative di una cittadinanza che non sia solo quella digitale, ma che sia correlata anche alla partecipazione attiva all'interno della nostra società, e questo è fondamentale. Quindi partire dai ragazzi, fargli conoscere come si entra nei servizi della pubblica amministrazione, per esempio attraverso SPID, come utilizzare internet, i problemi del cyberbullismo e tutto ciò che ne comporta, sicuramente sono un passo avanti in quello sviluppo necessario della cultura digitale e della cittadinanza digitale che il legislatore legislatore ha voluto introdurre con questa nuova legge. Quindi io sono molto ottimista per il futuro, perché sto vedendo anche, ascoltando le voci che mi giungono da numerosi presidi, da numerosi dirigenti scolastici, che nelle loro scuole stanno partendo dei programmi veramente molto intensi di sviluppo della cultura digitale proprio in funzione dell'educazione civica. E la cosa più importante è che si sta cercando di integrare questa tematica in tutte le materie, quindi non è una materia a sé stante, ma è una materia che integra i diversi temi. Quindi questo mi sembra sia il valore aggiunto, e stiamo andando in una ottima direzione da questo punto di vista, e mi auguro che con il PNRR riusciamo da un lato a rafforzare questi interventi a partire dalla scuola, e dall'altro fare in modo che ci siano anche interventi per l'istruzione degli adulti e per includere nel digitale tutta quella fascia di popolazione che al momento risulta essere un po' tagliata fuori.
Tagliata fuori da una grandissima opportunità che arriva proprio dalla digitalizzazione. Grazie al professor Romano Benini di essere stato il nostro ospite. Grazie mille, Davide D'Amico, il viaggio.
Grazie.
Digital Italia di ITR insieme a Fondazione Creativi Italiani continua. Questa è la nostra prima puntata e non potevamo non partire dalle competenze digitali. Continueremo ad analizzare insieme, a raccontare i dettagli del PNR per capire a fondo tutte le opportunità che possono aprirsi attraverso questo piano di ripresa. Grazie mille a voi per averci seguito e arrivederci.